Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Roma in giallo.
Roma in giallo oggi è uscita dallo studio e si è trasferita all'aperto. In questo momento siamo in Viale Marconi, dove c'è un piccolo presidio del PD, uno dei tanti in corso in questi giorni in tutta Roma, per sollecitare le dimissioni della sindaca Virginia Raggi. E in particolare nell'undicesimo municipio, qui dove ci troviamo in questo momento, per chiedere ai cittadini quali sono, secondo loro, i principali problemi della città e del quartiere e soprattutto quali proposte intendono avanzare. Gianluca Lanzi, segretario del PD dell'undicesimo municipio. Come si svolge e a che cosa serve questa iniziativa?
Il gruppo consiliare del Partito Democratico in Assemblea Capitolina ha lanciato una mobilitazione che si sta svolgendo già ora, in questo momento, in tutta Roma, si svolgerà fino a domenica, si chiama Raggi ora basta. Il Partito Democratico fin dall'inizio è stato all'opposizione della Giunta Raggi, lo è tuttora, lo sarà finché rimarrà in carica la Giunta Raggi. La peggior sindaca di Roma, noi la stiamo combattendo fin dall'inizio. In questo municipio lo sappiamo bene perché abbiamo prodotto un'azione di opposizione importante alla giunta presieduta fino a un po' di tempo fa dal presidente Torelli. Li abbiamo battuti, li abbiamo mandati a casa, li abbiamo sfiduciati e quindi noi siamo in campo per costruire l'alternativa di centrosinistra. In questo municipio, appunto, non essendoci l'amministrazione, abbiamo anche messo in campo un'altra mobilitazione, un'altra campagna che è composta da un questionario. Stiamo raccogliendo centinaia di informazioni, di segnalazioni e di proposte positive da parte dei cittadini. Queste proposte faranno parte del nostro programma, le stiamo collezionando, in ogni quartiere stiamo facendo più banchetti ogni settimana, da lì partiremo per costruire il nostro programma, dai bisogni effettivi segnalati dalla cittadinanza e dalle questioni di fondo che rimangono ancora aperte nonostante le tante promesse dei 5 Stelle e della Giunta Raggi. È un lavoro forte, duro, che stiamo facendo a pancia in terra in tutti i quartieri, ma solo così si può ricostruire anche un po' di fiducia e un po' di speranza per il nostro territorio.
Sentiamo anche il parere di alcuni dei cittadini che si fermano a questo presidio. Se in questo momento lei avesse davanti Virginia Raggi, che cosa le direbbe?
Le direi che ha peccato di grande presunzione, perché per fare il sindaco non è un gioco, soprattutto il sindaco di Roma, ma il sindaco in genere proprio. E quindi ha peccato di grande presunzione e ora dovrebbe dirsi da sola a se stessa: non ce l'ho fatta, non ce la posso fare, basta, me ne vado, ho fatto un disastro.
Che è ora che se ne vada a casa.
Dimettiti. È scontato, lo so, ma è l'unica cosa che mi verrebbe voglia di dirle, perché sei un incapace.
A Raggi chiaramente non sta facendo quello che merita Roma, giusto? Però se ci abbiamo la Raggi e tutta questa sporchizia per Roma, di qualcuno la colpa è. Bisogna scalzarla, buttarla via da Roma, perché ormai Roma non ne può più, d'accordo, però bisogna anche ripiegare dietro.
Ah, in Sicilia disse Sciascia che la DC era mafia. A Roma è mancato uno Sciascia. Una DC c'era, perché Falcone e Borsellino li hanno uccisi quando non hanno capito che il livello era più alto. Qui è pericoloso parlare. Ridateci soldi, a Roma ridate i soldi, ridate i soldi.
All'interno di questo disastro, tentando di fare una graduatoria anche se è difficile, cosa sta in testa alle cose che hanno provocato il disastro o che sono parte del disastro?
le strade che sono tutte rotte, la mondezza che non viene raccolta, a parte vabbè che ci sono pure romani che sono sporchi, dipende anche da noi, il senso civico. Però poi il taglio delle piante, non c'è più manutenzione, è uno schifo Roma, è sempre peggio.
Intanto la quotidiana manutenzione della città, cioè quella che è proprio la bassa manutenzione, dalla pulizia, alla raccolta, dalla pulizia dei marciapiedi, la raccolta dell'immondizia, proprio la pulizia ordinaria, l'erba dei marciapiedi, ormai non ci può camminare nei marciapiedi. Questo metterei al primo posto. Secondo posto ovviamente ci metterei la mobilità, che è un disastro, cioè autobus che sono spariti e ci si muove malissimo.
Come? Gli autobus servono anche a illuminare la città adesso? Quando prendono fuoco.
Questo è un fatto assai strano, perché evidentemente si sta pagando la mancanza di manutenzione di anni e anni, insomma, no? Quindi voglio dire, probabilmente alla fine un parco autobus vecchio stravecchio si autodistrugge praticamente. Take a sit upon the burning oak. I take a breather on the sycamore tree. Keep on smiling like you know the joke. Everything you say is a recording. You're playing games with forces you don't understand. She made it this far, she's not gonna stop. She's good to show. I'm thinking all about her. I think I'm gonna call her, yeah. Five color photographs, remorse and trash and me. She could have made it last. You want to move too forcefully. A shot of some imported skill. I'm trying something that's possible to say. You call attention to your amazing power of iron will. All the time she's in my brain, and I think it's you I blame. Five-color photographs, remorse and trash and me. Couldn't make it last. You want to move too forcefully. She's in everything I say. Why won't it go away? It's a shame how my mind sways.
Bene, siamo rientrati in studio dove c'è più tranquillità e soprattutto c'è meno rumore di traffico, meno puzza di gas di scarico, meno inquinamento acustico da clacson che suonano istericamente e cose simili. Allora, questa, dicevamo, è Roma in giallo, o almeno così dice la nostra sigla. Allora, ricordiamolo, perché proprio in giallo? Ma intanto perché il giallo è convenzionalmente il colore attribuito alla parte politica che in questo momento, ormai da 3 anni, governa o sgoverna Roma in completa solitudine e quindi ha tutti gli eventuali meriti, tutti ancora da dimostrare, e tutte le responsabilità per tutto ciò che non funziona o ha smesso di funzionare o comunque va male o è stato distrutto dall'attuale amministrazione. Ma ci può essere anche un'altra motivazione per parlare di Roma in giallo, perché appunto, anche se tutto sommato è ormai abbastanza palese alla luce del sole di chi è la colpa di molte cose che non funzionano a Roma, però è anche vero che forse, come in un poliziesco, appunto un giallo, bisogna trovare il colpevole, che non è detto che sia sempre e solo il maggiordomo. E quindi ecco Roma in giallo. Poi ci potrebbero essere anche altre spiegazioni, giustificazioni per questo titolo, ma magari le esploreremo un po' per volta nel corso delle prossime puntate, perché temo che ancora per diverso tempo dovremo appunto andare alla ricerca di colpevoli, ma soprattutto dovremo andare a raccontare le cose che non funzionano di questa città che, a detta di molti, moltissimi romani, anche di molti romani che l'attuale sindaca l'hanno votata alle elezioni amministrative del 2016, questa città è forse arrivata al punto più basso almeno degli ultimi 100 anni. È un dato di fatto. Roma è una città socialmente, culturalmente desertificata, oltre che messa in ginocchio dal punto di vista dei più elementari servizi essenziali alla sopravvivenza di una comunità. Parliamo dei soliti problemi, che sono quelli, abbiamo sentito anche da quello che raccontano i cittadini. Ovviamente al primo posto ci sono sempre, più o meno esequo, le buche e i rifiuti, che insieme contribuiscono a rendere impraticabili molte strade della nostra città, sia ai mezzi di trasporto, alle auto, alle moto, alle biciclette, che sono quelle che i cui conducenti soffrono maggiormente le conseguenze di questo dissesto, ma anche ai pedoni, perché tante volte è difficile camminare su marciapiedi sconnessi, luridi, invasi da rifiuti e da tutto quel corollario che sta intorno ai rifiuti, che sono le larve di insetti, quando va bene sono solo le larve di insetti, ma poi sono i topi, in alcuni casi sono le bisce, spesso sono i gabbiani, i cinghiali, li abbiamo visti anche quelli, e sappiamo quanto possono anche essere pericolosi. E tutto questo sta, diciamo, al primo posto, e poi immediatamente dopo c'è sempre la questione trasporti pubblici, che poi si collega alla questione traffico, che poi si collega alla questione di come viene gestita la viabilità e di come viene gestita la mobilità in una città come Roma, che ha formalmente circa 3 milioni di abitanti, ma sappiamo bene che tra pendolari, turisti, pellegrini, persone che vengono per motivi di studio, per motivi di cura, per motivi d'affari, più i corpi diplomatici accreditati presso la Repubblica Italiana, presso la Santa Sede, presso la FAO, ecco, tutto questo insieme di cose ci porta ad avere nei giorni feriali ogni giorno tra i 4 e i 5 milioni di presenze, quindi siamo una delle grandi metropoli europee, sicuramente la più grande città italiana, ma una città di dimensioni ragguardevoli che è paragonabile a molte delle capitali europee. Eppure gli standard che poi sono gli standard di qualità della nostra vita, della vita quotidiana, non solo del visitatore, del turista, qui bisognerebbe aprire tutto un capitolo, e magari dopo lo apriamo, un capitolo sul turismo, ma in generale la nostra qualità della vita, quella che ne risente in modo a volte veramente drammatico. Tutto questo non è propaganda, tutto questo è realtà oggettiva che sta sotto gli occhi di tutti, che basta farsi un giro su Facebook, vedere le foto, i filmati e le testimonianze che vengono portate per capire qual è il livello di vera e propria devastazione di questa città. Però Virginia Raggi, la sindaca, a volte sindaca a sua insaputa, beh, si permette di dire dal palco della festa per il decimo compleanno del suo partito, che si chiama Movimento, ma è un partito come tutti gli altri, se non peggio di tutti gli altri, ecco, si permette di dire: non ho tempo per seguire le cazzate che raccontano i giornali. Cazzate non è una parola molto radiofonica, però l'ha usata la sindaca da un palco pubblico e quindi noi la riferiamo. E possiamo dire: signora sindaca, cazzate, lo vada a dire a quelli che, come alcuni suoi adulatori, continuano a raccontare menzogne e bufale ai romani e contribuiscono a ridurre Roma a un cumulo di rovine come nel Medioevo. Adesso poi entreremo più nel dettaglio dopo un po' di musica per alleviare l'animo dopo tutto questo racconto di sostanziali tragedie metropolitane.
So no, yeah, I'll put you under my spell. Release the fire now. Come. Whenever I lie, don't ever try to resist and break the warning sign. Let's bring your ideal world a little out of line.
Per molti aspetti si potrebbe dire che il giallo si infittisce, o forse che il buio si chiude sempre di più su Roma, a partire dal suo punto, da un certo punto di vista, il più alto, cioè proprio dal Campidoglio. Basta scorrere la cronaca di questi giorni per vedere tutta una serie di eventi, di episodi, che appunto parlano di questa situazione veramente ormai oltre il limite dell'insostenibilità. Piccoli episodi a volte, piccole vicende, a volte vicende un po' più importanti, un po' più grosse, come la questione, per esempio, di Roma Metropolitane, questa azienda comunale che dovrebbe gestire la costruzione delle nuove linee di metropolitana per esempio il completamento della linea C e la manutenzione delle linee già esistenti. Bene, le cronache ci dicono proprio in questi giorni che nessuno è in grado di capire quale sia il destino di Roma Metropolitane, perché il partito che da 3 anni domina in perfetta solitudine il Consiglio Comunale di Roma, la Giunta Comunale di Roma, è spaccato a metà tra chi vorrebbe rilanciare l'attività dell'azienda e chi vorrebbe molto semplicemente liquidarla e quindi mettere a rischio ovviamente non solo il proseguimento e il completamento della linea C, ormai non ci crede più nessuno, diciamo che nella più ottimistica delle ipotesi potrà arrivare fino a Piazza Venezia, più probabilmente si fermerà al Colosseo. Piazzale Clodio rimane un miraggio lontano. Ovviamente neanche parliamo della linea D, che è stata ridiscussa, ipotizzata, si sono fatti alcuni studi preliminari e poi è stata abbandonata come idea, quindi non ci sarà, almeno diciamo in un futuro prevedibile, non c'è per Roma alcuna linea D, ma a rischio diventano anche i lavori di manutenzione delle linee A e B e della tratta esistente della linea C, lavori di manutenzione che sappiamo bene dalle travagliatissime vicende ormai dell'ultimo anno quanto siano necessari. D'altra parte, appunto, le vicende di quest'ultimo anno sono emblematiche, mesi e mesi di chiusura della fermata Repubblica della linea A e poi della fermata Spagna, che poi ha riaperto Singhiozzo, ha richiuso e riaperto Barberini, che è tuttora chiusa, ormai diventata regno dei topi, in uno stato di degrado totale, e non si sa se e quando mai verrà riaperta. Ecco, in tutto questo improvvisamente si scopre che serve una manutenzione straordinaria, urgente, delle scale mobili di alcune fermate della metro. In realtà, lo sappiamo bene, le scale mobili, le rampe e gli ascensori che avrebbero urgentissimo bisogno di una seria manutenzione sono decine in gran parte delle stazioni della linea A, della linea B e perfino della linea C. L'esperienza proprio di quest'ultimo anno con queste lunghissime chiusure delle stazioni avrebbe dovuto insegnare qualcosa, per esempio a come programmare la manutenzione in modo da garantire comunque la continuità del servizio. E invece, per affrontare appunto la manutenzione straordinaria degli impianti di una stazione, Baldo degli Ubaldi, la decisione è stata di chiudere quella stazione per 3 mesi. Quindi per 3 mesi, fino a gennaio praticamente, la linea A, dopo la fermata di Valle Aurelia, andrà direttamente a Corneglia, senza fermare appunto a Baldo degli Ubaldi. Beh, è già un sacrificio abbastanza pesante per chi abita in quella zona e deve servirsi della metro per muoversi verso il centro, verso altre zone di Roma. Ma non è finita, perché nel momento in cui Baldo degli Ubaldi verrà riaperta, sempre che vengano rispettati dalle ditte i tempi previsti, scatterà la chiusura per 3 mesi della fermata Corneglia. Quindi quella zona della città, che è una zona molto densamente abitata, rimane penalizzata per almeno 6 mesi e quindi possiamo facilmente immaginare che ci sarà un aumento del traffico privato, che quindi ci sarà più congestionamento delle strade, tempi di percorrenza più lunghi, maggiore inquinamento ovviamente. E tutto questo grazie appunto a
una programmazione, chiamiamola così, che sembra piuttosto folle. D'altra parte, giusto per rimanere in tema trasporto pubblico e in tema in particolare ATAC, è un po' di tempo che la sindaca Raggi e i suoi corifei continuano a far squillare le trombe dicendo che hanno acquistato i nuovi autobus, si sono perse nel frattempo le tracce degli autobus israeliani, di una parte degli autobus turchi, insomma, vabbè, che dovevano essere quelli che risolvevano il problema del trasporto pubblico a Roma, di cui in genere non si è avuto più grandi notizie. C'è stata la presentazione in pompa magna di alcune nuove vetture che sono state presentate in alcuni capilinea di periferia. Peccato che questi nuovi autobus erano come le famose vacche di Mussolini, che venivano spostate da una parte all'altra per far sembrare che ci fossero enormi mandrie, quando invece le vacche erano sempre quelle, insomma. E lo stesso questi autobus che sono stati fatti passare una mattina a Corviale, la mattina dopo a Torbella Monaca e così via, ma sempre gli stessi erano. E tra l'altro alcuni di questi, già nei primi 3 giorni di esercizio vero su strada, hanno subito dei guasti, sono rimasti fermi in mezzo alla strada. Ma questo ancora sarebbe niente. Dicevamo, la sindaca e i suoi squillano le trombe dicendo: abbiamo assunto 250 nuovi autisti. Come dire, finalmente adesso potremo mandare in giro più autobus, quelli che non hanno, perché non ci sono i pezzi di ricambio, e quindi più di metà del parco autobus dell'ATAC è fermo e non può muoversi più, perché proprio spesso sono stati cannibalizzati i mezzi per prendere i pezzi, per rabberciarne degli altri, no? Ma non solo, ma non dicono che a fronte di 250 assunzioni ci sono stati oltre 400 pensionamenti di autisti. Quindi in realtà il numero complessivo degli autisti su Roma non sta aumentando, sta ulteriormente diminuendo. E allora comincia il gioco delle tre tavolette. Il gioco delle tre tavolette, per esempio, su una linea periferica che collega Torbella Monaca e Gardegne, dove c'è una fermata della linea C della metro, questa linea viene annunciato a un nuovo percorso, un prolungamento di percorso, tocca più quartieri. Verissimo, in effetti il percorso passa da poco più di 21 km a circa 28 km, il che vuol dire che aumenta di un terzo. Quindi ci vuole anche il tempo proporzionale in più per compiere il percorso. E quanti sono gli autobus che prima erano adibiti a questa linea? 7. Quanti saranno gli autobus adibiti alla linea con questa nuova percorrenza più lunga? Sempre 7. E quindi passerà con minore frequenza, che già adesso non è che sia proprio un fulmine che passa in continuazione, evidentemente. La situazione peggiorerà ulteriormente. Quindi questo è la politica dei trasporti, come dire, della giunta. Poi è chiaro che questo, così come la questione delle buche, della spazzatura, del verde che non viene mantenuto, eccetera, questo provoca esasperazione, perché uno che aspetta un autobus per un'ora e quando finalmente riesce a salirci spera di arrivare a destinazione senza passare attraverso un incendio, deve sperare sempre che non si rompa comunque l'autobus a metà strada. Ecco, già il fatto di dover poi aspettare un'ora, 2 ore, così è chiaro che gli animi si diventano un po' esacerbati. E allora vediamo, in questi giorni ci sono state varie aggressioni nei confronti di autisti e soprattutto di controllori, perché evidentemente i controlli per verificare se il biglietto è stato pagato oppure no danno molto fastidio. Facciamo una piccola pausa musicale e poi ci ritroviamo sempre con Roma in giallo, sempre su Radio Dalla Parte del Torto.
We all have our reasons, but you can't be feeling like you're better off on your own. Cause you and I both know we've traveled down this road so many times before, and we always end up back where we started, broken down and broken hearted.
Diciamoci la verità, un po' di musica ci voleva proprio qui, però torniamo adesso a parlare delle questioni di cui abbiamo cominciato a chiacchierare già da un po'. Ricordiamo, questa trasmissione di Radio Dalla Parte del Torto si chiama Roma in giallo. In giallo perché soprattutto cerchiamo di scoprire tutti insieme chi sono i colpevoli dello stato deplorevole in cui versa la capitale d'Italia. È paradossale, ma si verifica puntualmente. I servizi non funzionano, la spazzatura non viene raccolta, gli autobus non passano, e però con chi mediamente ce la si prende? Con l'autista dell'autobus che arriva, con il netturbino che sta raccogliendo i rifiuti, cioè con quei lavoratori che il loro dovere lo stanno compiendo e che certo non sono responsabili della situazione drammatica di questi servizi. Capita per esempio che in un condominio dove viene praticato il cosiddetto porta a porta stradale, che è una specie di ibrido tra la raccolta porta a porta dei rifiuti e invece il cassonetto stradale, è un ibrido che riesce a mettere insieme il peggio, proprio tutti i difetti di ambedue i tipi di raccolta e nessuno dei pregi che questi tipi di raccolta hanno. Condominio appunto con i bidoncini piazzati sul marciapiede davanti, stracolmi, debordanti in altezza, in larghezza, nel senso che rifiuti dappertutto, ovviamente mescolati nel modo più indecente possibile, perché da 10-12 giorni non passa nessuno a raccogliere i rifiuti. Allora che si fa? Si va all'AMA, alla sede di zona, e si dice: bene signori, qui c'è questa situazione di grave rischio, allora che volete fare? E questi dicono: ma noi ci stiamo provando, però il problema è che abbiamo pochi mezzi, i furgoni, quelli piccolini che si usano per la raccolta porta a porta, e molti sono fermi perché guasti e non abbiamo i pezzi di ricambio per ripararli, un po' la situazione che conosciamo con l'ATAC, per esempio, con gli autobus dell'ATAC. Bene, si arriva a minacciare il dirigente locale dicendo: allora andiamo alla Procura della Repubblica, andiamo alla ASL, andiamo dai carabinieri, e la mattina dopo compare miracolosamente un furgone con una squadra di 3 netturbini, i quali arrivano alle 7:05 del mattino e cominciano pian piano, con una certa solerzia, ma pian piano, perché ci vuole del tempo per fare questo lavoro fatto bene, cominciano a raccogliere tutti i sacchi, sacchetti, pezzi, schifezze che stavano intorno, sopra ai bidoncini, e finalmente poi svuotano uno per uno i bidoncini. Ovviamente a questo punto è impossibile fare una raccolta differenziata, perché anche se i bidoncini sono differenziati, ma ovviamente in questo marasma di rifiuti non sarebbe neanche pensabile di poterli conferire a un consorzio di filiera, perché verrebbero respinti chiaramente, perché troppo mescolati, troppo impuri. Bene, allora questi 3 operai lavorano per più di 3/4 d'ora e ripuliscono bene il marciapiede, i bidoncini sono vuoti, il marciapiede è interamente spazzato e non c'è più neanche una carta di caramella per terra. Ovviamente questo lavoro non passa inosservato, perché dopo tanti giorni che non sentivi il tipico rumore della raccolta dei rifiuti, tutti lo sentono, poi è l'ora in cui si comincia a uscire per andare a lavorare, per portare i bambini a scuola, eccetera, e quindi in molti notano. Ma che cosa notano? Notano che quelli sono arrivati, se sono fermati, se sono messi a giocare col tablet, non sapendo che ogni volta che il furgone arriva sul luogo dove deve ritirare, deve fare un rapporto e deve stilare il rapporto attraverso il tablet collegato alla centrale operativa dell'AMA. Ma questo non lo sanno. Poi dice: sì, poi stavano a lavorare, come no, stavano a lavorare, ma poi a un certo punto si sono fermati, si sono messi a fumare una sigaretta, senza avere la minima cognizione del fatto che ovviamente questi lavoratori, come tutti i lavoratori, hanno diritto a delle pause nell'arco della giornata lavorativa. E siccome i loro orari di lavoro non sono quelli dell'impiegato del catasto, ma lavorano a ciclo continuo anche di notte, è molto probabile che si sono fermati quei 10 minuti, e guarda caso 10 minuti è la durata della pausa contrattuale, forse il motivo è questo. D'altra parte verrebbe da chiedere a questi ipercritici: ma voi, se e quando avete mai lavorato, avete sempre lavorato 8 ore consecutive, senza una pausa, senza un caffè, senza una chiacchiera coi colleghi? Non è credibile, non è assolutamente credibile. Quindi, invece di prendersela col netturbino che viene preso a male parole mentre sta lavorando, forse bisognerebbe pensarci un attimo. La responsabilità, il famoso colpevole, e non è il lavoratore in quel momento, è chi non è capace o non vuole gestire in modo decente un servizio indispensabile per la collettività. D'altra parte è vero che gli animi sono esasperati, perché se io vedo spazzare un marciapiede, ma contemporaneamente nessuno va a svuotare i cassonetti dall'altra parte della strada, e siccome c'è il vento, e a Roma il vento c'è quasi sempre, per fortuna, in capo a 4 ore, cartacce, schifezze varie, attraversano beatamente la strada e si ridepositano sul marciapiede appena spazzato. Oppure, appunto, aspetto 12-14 giorni che arrivino a ritirare i rifiuti. O, come è successo l'altra domenica nel 15° municipio, dove, tra parentesi, sono stati chiusi gli ultimi centri di raccolta rifiuti dell'AMA, e quindi se uno ha degli ingombranti, dei rifiuti particolari, deve mettersi in macchina e fare minimo 20 km per andare a depositarli. Bene, c'era l'iniziativa, si chiama Il mio quartiere non è una discarica, in cui sia nei centri di raccolta fissi dell'AMA, sia in alcuni centri volanti allestiti per l'occasione, in determinate domeniche alla mattina si può andare a portare i propri rifiuti ingombranti. Bene, che cosa è successo? Che ovviamente, trattandosi di un quadrante della città dove non è più possibile consegnare i rifiuti ingombranti, è arrivata una quantità enorme di persone, e quindi i contenitori che erano stati allestiti si sono riempiti nel giro di un'ora. Questo ha provocato code di auto, ingorghi in tutta la zona perché non si riuscivano più a districare, gente imbufalita che aveva fatto magari dei chilometri con dei rifiuti ingombranti per consegnarli, conferirli correttamente, che si è vista respingere, e io mi domando, la gran parte di quei rifiuti respinti, se è tornata a casa, ne dubito fortemente, è molto più probabile che sia finita in qualche discarica abusiva. Allora, tutto questo è chiaro che provoca poi esasperazione, che si scarica appunto sempre sulle persone sbagliate. C'è un episodio che è recentissimo, della scorsa notte. Due operatori, due netturbini dell'AMA sono stati aggrediti nella zona dell'Arco di Travertino da una banda di ragazzi, così dicono i giornali. In effetti pare che complessivamente fossero 6 o 7 giovinotti opportunamente ubriachi, dopo una serata passata in un pub, che hanno preso a calci e pugni questi due lavoratori, spedendoli all'ospedale. E per fortuna è sopraggiunto un altro mezzo dell'AMA con le luci rotanti accese, che è stato forse scambiato nei fumi dell'alcol per una macchina della polizia. Questi sono scappati e non hanno continuato ad accanirsi contro questi operai, che ovviamente stavano facendo il loro dovere di sabato notte, perché i netturbini comunque lavorano il sabato, la domenica, tutte le notti, facendo i turni. E questo è facile anche dimenticarlo, è troppo facile dimenticarlo. Bene, altra pausa, altro momento di ristoro delle orecchie con un po' di buona musica e ci risentiamo tra poco per l'ultima parte di questa trasmissione. La musica aiuta a concentrarsi e a riflettere, e adesso riflettevo, ascoltando appunto la canzone, riflettevo su quello che ero venuto dicendo in questi ultimi minuti. Non vorrei che la mia sembrasse una sorta di difesa d'ufficio dei lavoratori per il solo fatto di essere lavoratori. No, non è, non vuole essere assolutamente questo. Di lavativi, di gente che ruba lo stipendio, beh, credo che ne abbiamo conosciuta tutti nella nostra vita lavorativa, nella nostra vita professionale, perché purtroppo ci sono, e è indubbiamente altrettanto vero che nel pubblico impiego o comunque in settori riconducibili al pubblico impiego, comunque alle pubbliche amministrazioni, ce ne possono essere a volte anche di più. Questo come retaggio di un passato in cui il posto pubblico veniva utilizzato spesso come merce di scambio politico. Ti do il posto di lavoro, che sappiamo benissimo in cui tu non farai nulla, ma tanto ti paghiamo molto poco, e lo facciamo come assistenza di fatto. Questo è stato per decenni il sistema su cui si è retta, per esempio, la Democrazia Cristiana, partito che forse diversi ascoltatori più giovani non hanno mai sentito nominare, o comunque non hanno sicuramente conosciuto per esperienza personale, ma che era appunto questo grande partito clientelare. Ma non vorrei adesso divagare. Per cui certo, anche all'ATAC ci sono gli autisti che chattano mentre stanno guidando, o quelli che trattano a male parole i passeggeri, o quelli che si dimostrano insofferenti nei confronti di chi, per esempio, avendo difficoltà di deambulazione, ci mette più tempo degli altri a salire o a scendere, e così via. Sappiamo che ci sono dipendenti dell'AMA che programmaticamente cercano di non fare nulla o di fare il meno possibile, ma sono, come sempre, una minoranza. La grande maggioranza sono lavoratori che lavorano, che onorano l'impegno che hanno assunto nei confronti del loro datore di lavoro, e quindi in questo caso anche nei confronti di tutti i loro concittadini, tutto sommato. Perché poi chi sono i datori di lavoro dei neturbini dell'AMA? Siamo noi, se e quando paghiamo la tariffa rifiuti, su cui ci sarebbe tutto un discorso da fare. Prima o poi lo affronteremo, anche se va un po' al di là di Roma. Ma restando a Roma e restando al tema dei rifiuti, che sta ridiventando un tema caldissimo, perché nonostante anche l'intervento della cabina di regia con il Ministero dell'Ambiente e con la Regione, la situazione continua a essere critica, e è troppo facile profezia dire che molto probabilmente sarà ancora più critica nelle prossime settimane. Questo perché? Ecco, andiamo a ricercare chi è il colpevole. Perché appunto non sempre il maggiordomo, no? In questo caso i lavoratori certo non sono. I vertici dell'AMA? Ma quali vertici? Ne sono cambiati talmente tanti da quando c'è l'attuale amministrazione che è difficile capire chi abbia avuto il tempo di assumersi delle responsabilità, positive o negative che siano. Di sicuro abbiamo una sindaca e una giunta e una maggioranza in consiglio comunale che sono colpevolissimi, per il fatto che sono ormai 8 mesi che non esiste un assessore all'ambiente con delega ai rifiuti, perché da quando l'assessora Montanari ha dato le dimissioni, e io non sono un suo fan, non lo sono mai stato, però devo dire in questo caso ha denunciato proprio l'immobilismo, il boicottaggio da parte dell'amministrazione comunale nei confronti dell'AMA e di riflesso quindi nei confronti della gestione dei rifiuti. Bene, sono 8 mesi che non viene data a nessuno una delega per i rifiuti, e questo si sente, pesa. Così come pesa il fatto che la sindaca ha cadenze pressoché regolari, strilla che la regione non ha detto, la regione non ha fatto, nascondendo, non credo a se stessa, perché posso dire tante cose della sindaca Raggi, non credo che sia stupida e neanche ignorante, e quindi sa benissimo che è il comune che per primo deve indicare dei siti. E poi la regione provvederà. il comune questo non lo fa, anzi addirittura quando ha indicato dei siti per la discarica di servizio che necessariamente dovrà essere attivata per almeno per un certo numero di mesi se non di anni, bene, prima li ha indicati e poi in conferenza dei servizi ha votato contro le sue stesse indicazioni. Ecco, questa è un po' la situazione assolutamente paradossale. È una situazione in cui da 3 anni, da quando c'è l'attuale amministrazione, si dice Roma deve risolvere il problema dei rifiuti, ma viene detto no a qualsiasi ipotesi di qualsiasi tipo di impianto di trattamento dei rifiuti. È chiaro che in queste condizioni non è possibile gestire i rifiuti. Non si può, come sta facendo la signora Raggi, pietire continuamente aiutateci, la regione deve aiutarci, il Ministero dell'Ambiente deve aiutarci, le altre regioni devono aiutarci. A parte che le altre regioni non devono, se vogliono e se hanno il loro tornaconto a farlo, ci daranno una mano. Ma il principio fondamentale è che i rifiuti vanno trattati e recuperati, riciclati o smaltiti laddove si producono. Quindi i rifiuti del Lazio si dovrebbero trattare nel Lazio, cosa che nelle altre province si fa. In quella che è la città metropolitana di Roma Capitale non si fa, e i rifiuti vanno nelle altre regioni, vanno all'estero con costi pesantissimi e soprattutto senza risolvere i problemi, perché a questo punto si dipende sia dalle problematiche tecniche che possono incontrare gli impianti che stanno fuori, sia alle volontà politiche di chi a un certo punto può dire: signori, i vostri rifiuti ve li tenete voi, e questo ci creerebbe un problema veramente enorme. Allora, qui una domanda: ma per quale maledetta ragione, visto che la precedente amministrazione un piano rifiuti l'aveva fatto, giusto, sbagliato, completo, incompleto, ma l'aveva fatto, perché subito dopo la vergognosa cacciata del sindaco Marino, anche questo è un tema su cui sarà interessante tornare, ma dopo quella vergognosa cacciata, prima il commissario Tronca, poi l'amministrazione grillina, hanno cancellato quel piano, come se non fosse mai esistito. Perché? Qual era la colpa? La colpa era di essere stata fatta dai quelli di prima, e quelli di prima, per carità, sono il diavolo sempre, salvo poi, e questo lo stiamo vedendo settimana per settimana, questa attuale amministrazione ritira fuori dal cassetto uno dei progetti in vari settori, in vari campi, per esempio il recupero delle caserme di via Guido Reni, per dirne una, tira fuori uno dei progetti dell'amministrazione Marino non portati a termine a causa appunto dell'indecente cacciata che è stata realizzata praticamente e tecnicamente dal PD commissariato di Orfini, ricordiamoci sempre questo nome per vituperarlo quanto merita, però questo grazie alla ferocissima, indecente, vergognosa campagna messa in atto dai grillini in prima persona dalla allora consigliera comunale Virginia Raggi. E adesso tira fuori appunto uno per uno i progetti della giunta Marino e poi però se li vende come propri. Questa è la cosa più vergognosa, inaccettabile, non saprei, è difficile perfino trovare gli aggettivi per descrivere la nefandezza di questo comportamento. Ma detto questo, siamo arrivati alla fine del tempo a nostra disposizione per questa trasmissione e quindi dobbiamo salutarci. Ma Roma in Giallo tornerà proprio su questi temi anche. Cercheremo di non essere monomaniaci, cercheremo di parlare anche d'altro, ve lo prometto. Però tornerà su questi temi perché meritano di essere conosciuti meglio di quanto non siano conosciuti. Con questo vi saluto e ovviamente vi do appuntamento alle prossime puntate di Roma in Giallo, sempre su Radio Dalla Parte del Torto, e se volete continuate a seguire anche le altre nostre trasmissioni. A presto!